www.radiofonica.com.
Ci ritrovati su A Walk in Time, sempre qui su www.radiofonica.com, in diretta dall'Adisu di Perugia. Saluto la mia cara Lucia, la mia compas.
Buonasera, comparella.
E introduco l'ospite di questa settimana, perché insomma, quando abbiamo detto siamo arrivati agli anni 90, c'è stato un tale,
sì,
un riccioluto,
che si è inserito,
che ci ha detto: ciao. No, gli anni 90 devo venire io. Ciao Jacopo.
Ciao Deborah, ciao Lucia, ciao a tutti gli ascoltatori di A Walk in Time. Su, speriamo di farci questa cavalcata negli anni 90 insieme, cercando di insomma raccontarvi un po' tutto quello che è successo, anche se di roba ce n'è stata parecchia.
Eh sì, ce n'è stata talmente tanta che come sempre è difficile poi andar lì a sintetizzare e metterci tutto dentro, ma come dice sempre Lucia, noi vi offriamo gli spunti
per adeguati. Andare a fare delle ricerche, ovviamente, non possiamo stare qui a fare ogni volta le Piero Angela della situazione.
Ovviamente sì, anche se tu Piero Angela diciamo che sì, lo interpreti abbastanza bene, Lucia.
No, io sono Enzo Biagi, l'ho detto già più volte, io faccio il fatto.
Il fatto. Allora, a proposito di fatti, andate a cliccare sulla nostra, un bel like ci mettete sulla nostra pagina, appunto, andate a cercare i fatti, ecco, metteteci un bel like. Tra l'altro vi ringraziamo per le numerose visualizzazioni e numerosi like di questa settimana.
Ma questi ultimi 15 giorni, ma veramente il mondo si è rivoluzionato, ruota attorno alla Walk in Time, veramente ci sono arrivati più di 100 visualizzazioni, quindi non possiamo che ringraziarvi.
Non possiamo che ringraziarvi, infatti, e anche insomma per sostenerci così calorosamente.
Hanno tanto tempo libero, per ascoltarci.
Anche noi, in realtà. Allora, voglio salutare e voglio ringraziare il nostro Danny, che guarda, lo sta lì alla regia con tutta questa serietà. Danny, che poi gli anni 90, ecco, sono gli anni nostri in realtà.
Esatto, sì. Quindi, sì, anzi, proprio Danny li inaugura con la sua nascita, vedi? È da lì che infatti è iniziata la distruzione. Sei nato tu e nascono i problemi. Ti sei posto delle domande al riguardo?
Ringraziamo anche Luca nel ruolo della comparsa.
Il ruolo della comparsa, Luca.
Il balletto.
Sì, che come sempre, insomma, ha quest'ardua fatica da portare, quella di muovere il volume, alzarlo ed abbassarlo.
Gira la manopola.
E io direi di iniziare col primo pezzo per catapultarci direttamente negli anni 90. Lo facciamo presentare al nostro ospite d'onore.
Eh sì ragazzi, partiamo direi subito con uno dei gruppi che forse è stato un po' il più rappresentativo degli anni 90, almeno per quello che riguarda la scena pop rock. Quindi partiamo con Michael Stipe, con i suoi Ram, con Losing My Religion, direttamente dal 1991. Set it up. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Oh no, I said too much. Sad enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. Every whisper, every waking hour, I'm choosing my confession. Trying to keep eye on you like a hurt, lost, and blind. Oh, oh.
this, consider this, hint of the century, consider this, slip, brought me to my knees, pale, what if all these fantasies come flailing around, now I've said. Just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion.
Uno dei pezzi più famosi della band di Michael Stipe, appunto presente su uno degli album più famosi, che era Out of Time, accompagnata da un video che è stato comunque li ha consacrati al grande pubblico. Avevano tra l'altro da poco suonato al Dave Letterman Show, infatti in occasione poi della chiusura storica di questo programma gli stessi Rem hanno comunque voluto offrire un tributo, per quanti sono sciolti da un paio di anni, al buon anchorman americano. Ma ragazzi, adesso ovviamente c'è la chicca, ovvero il trivial di A Walk in Time. Dove è presente questa canzone? Questa canzone, ragazze, l'ascoltano proprio i protagonisti di Beverly Hills 9210, la prima volta comunque che si lascia la coppia storica di Dylan e Brenda. E come sapete,
Madonna Dylan, cioè quella era la mia coppia preferita. Allucinante, vedi, quindi pieni anni 90 in tutto e per tutto.
Assolutamente, assolutamente.
Beh, adesso per rompere questa allegria,
Jacopo, ti ricordiamo che tu sei ospite, non sei il padrone del programma, quindi cioè lui si è inserito così direttamente, non ho capito, no, qua ritorniamo seri, lasciamo stare i Rem e dobbiamo passare alla storia, quindi o vi piace o non vi piace, è il mio turno, ecco, bene,
se l'è cantata,
adesso sono più soddisfatta,
e posso... smorziamo l'allegria con un po' di storia,
esatto, sì, infatti diventiamo tutti un attimo tristi per quello che è successo nell'Italia del 1992, dove l'unica nota positiva è stata la mia nascita, vabbè, ma lasciando stare questo, che cosa succede, Compass, tu che eri già una giovane donna ai tempi, ricordi cosa è successo?
No, mi sfugge,
mi sfugge questo particolare. Inizia l'inchiesta Mani Pulite, che praticamente mise in ginocchio la totale politica italiana. L'indagine infatti puntava al superamento e al, diciamo, alla scoperta ufficiale dei finanziamenti illeciti che si erano verificati soprattutto all'interno dei vari partiti, e arrivò appunto a coinvolgere esponenti di primo livello, per esempio, così, giusto per fare
facciamo
qualche
dei
nome,
nomi.
Ma infatti il Partito Socialista venne ovviamente ricordato per il grande Craxi, che già abbiamo tanto lodato, ne abbiamo già parlato, le abbiamo dedicato fin troppi applausi, e che tra l'altro lui, permettetelo, grandissimo stronzo, cercherà persino rifugio all'estero, quindi se è venuto in Italia, ha fatto il casino e se n'è scappato, appunto proprio per non essere arrestato. Ad essere coinvolto fu anche la Democrazia Cristiana, e anche in questo caso, diciamo, ne abbiamo parlato più volte, perché ovviamente tra i leader del partito ricordiamo Andreotti, il gobbo maledetto, che già la scorsa puntata ne avevo parlato, in realtà aveva anche dei rapporti con la mafia, quindi molto più, cioè, c'era l'aggravante nel caso di Andreotti, capito? Si rifanno infatti le votazioni, proprio perché la situazione politica collassò totalmente, e come vedremo infatti ritroviamo anche governi tecnici che si alternano, insomma qualcosa che mi ricorda anche l'attuale situazione politica. Infatti se ora abbiamo Salvini, ai tempi invece c'era la Lega Nord guidata da Bossi, che tra l'altro alle elezioni del 92 raggiunse l'8,5%, ed è appunto una percentuale che ci deve far pensare, perché conquistò il Nord Italia praticamente fin da subito. La situazione portò appunto ad un cambiamento radicale, infatti ritroviamo anche le dimissioni di Cossiga, e sempre lo stesso anno, precisamente il 23 maggio, anche questo purtroppo ne ho parlato la volta scorsa, diciamo che ho accennato a quello che poi si è verificato in questo caso, ritroviamo appunto l'attentato a Giovanni Falcone, che venne ucciso con la moglie e la sua scorta nella famosa strage di Capaci. Quindi, insomma, che cosa succede? La mafia continua a colpire, i partiti erano totalmente corrotti, l'inchiesta Mani Pulite arresta gente di continuo, alla fine dei conti ritroviamo Scalfaro che diventa il nuovo presidente, si rifà il nuovo governo, però il 19 luglio ecco che la mafia ritornerà a colpire perché la stessa fine, purtroppo, il destino toccò Borsellino, quindi ecco, la situazione continua. Ma è inutile che io sto qua sempre a parlare, dal 1920, che non faccio altro che dire che in Italia, in un periodo di serenità massima politicamente parlando, perché poi in realtà il periodo del boom economico un po' più di serenità c'è stata, ma la serenità politica non l'abbiamo mai avuta, ecco, dai nostri antenati non abbiamo imparato niente. Passiamo al 1993. E ovviamente l'inchiesta Mani Pulite continua, che porterà alle dimissioni di 5 ministri e procedure che vanno contro circa 75 parlamentari. È un periodo in cui si cerca ovviamente di risollevare la situazione, lo vedremo anche nel 94, dove però in realtà è l'inizio della fine, ecco. Diversi infatti erano i referendum che venivano proposti, ne passano 8 e infatti ritroviamo sia l'elezione dei senatori, ma soprattutto vengono tagliati definitivamente i finanziamenti pubblici per i partiti, che fino ad allora appunto si erano fatti solo i fatti loro. La situazione, continua a ripetere, era particolare, infatti ritroviamo Amato che si dimette, Carlo Alzello Ciampi che viene dichiarato governatore della Banca d'Italia e che cercherà appunto di sistemare un po' la situazione, non a caso infatti poi diventerà Presidente della Repubblica, proprio perché è stato, diciamo, uno dei protagonisti principali dietro le quinte di quella che era la crisi del periodo. In conclusione, per questi primi 5 minuti, la Democrazia Cristiana, sempre nel 93, con il crollo delle elezioni, si divide, in poche parole collassa su se stessa, nascono molti altri piccoli partiti, molti dei quali, diciamo, esistono ancora oggi o figli di quelli che erano nati allora, ma la situazione non è cambiata, mentre, come ho già accennato prima, la Lega Nord conquista Milano, conquista il nord Italia e in più entrano ufficialmente nel nuovo giro, diciamo, Gianfranco Fini, che ai tempi si dichiarò, diciamo, per Alleanza Nazionale, e indovinate un po', questo qua lo faccio dire a voi, nel 94 chi ritroviamo per Forza Italia?
Silviuccio, caro, okay, allora, il nostro Silviuccio tanto amato.
È proprio con il maledetto cavaliere che ci lasciamo, perché tra 5 minuti invece andiamo ad approfondire la sua situazione.
Allora, facciamo un piccolo break musicale, introduciamo una canzone vincitrice del Festival Bar del 1993, lui è Raff e questo è Il Battito Animale.
Nel mare in tempesta, e forse non basta. Ti confesso d'avere paura e non mi era ancora successo. Paura del mondo, di te e a volte anche di me stesso. Non passa. Abbiamo un battito che batte come un martello pneumatico in noi. Ma se lo controlli col senno di poi, non batterà mai. Abbiamo un battito sano che ci prende la mano come una moto che va contro vento in velocità, è un rischio si sa. Se questo mondo non è mai come lo volevi tu, se ti viene voglia di gridare non fermarti più, e batti tu animale, batte come non ce n'è, e c'è un tiro micidiale che ti prende, che ti porta via con sé, lo che non smette di picchiare fino a quando non sarà il tuo battito normale. Che suono con la mia band, batte più forte, batte fino alla morte, a volte batte nella musica pop e va contro il tempo, è la parte di te più vera che c'è, e allora prova a lasciarti andare che ti sale su.
dritto al centro del tuo cuore, non si ferma più. E il battito è rivale, batte come non ce n'è, e c'è un tiro micidiale che ti prende, che ti porta via con sé. Lo credo, smette di picchiare fino a quando non sarà. Essere naturale che batte, 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 si ribella a questa nostra vita, mondo che ci ha cambiati molto, sì, ma non fino in fondo, no, 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 non passa. E allora batte, 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 interminatamente batte il tuo animale, che nella gente, se lo vuoi ascoltare, ti dirà, no, 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 non passa. No, no, non passa.
Abbiamo un battito strano che ci prende la mano.
A volte batte nella musica e pop
che va contro vento.
Ed eccoci sempre qui in onda su radiofonica.com, Walking Time, Lucia, Deborah, Jacopo, Danny, Luca, la comparsa. Insomma, siamo l'allegra famiglia di Radiofonica e tutta presente. Tra l'altro siamo in uno studio fotografico, cioè Radiofonica non la puoi lasciare un attimo, non puoi mancare una settimana.
Che diventa uno studio.
Che subito si trasforma.
Si trasforma.
Cioè, non li possiamo lasciare un attimo da soli questi ragazzi. Ma a proposito di famigliole, adesso è giunto il momento di parlare del nostro, del Papi. Caro Papi, il Papi che mi crea tanti problemi a parlarne, perché cioè, per me parlare di lui significa dire le parolacce e non posso dire le parolacce. Allora, che cosa succede nel 1994? Ovviamente, come abbiamo prima preannunciato, inizia l'ascesa politica dell'imprenditore Silvio Berlusconi. Jacopo, la canzone che devi dire è quella, ok? Ci
grazie,
siete?
Grazie.
Perché se voi gesticolate, io non posso.
Si concentra, povera.
Allora, lasciando stare gli scherzi, vedi, c'è anche scritto qui. Allora. Le problematiche iniziano subito, cioè Berlusconi arriva sulla scena politica e crea subito il disastro, i problemi, è veramente, cioè lui proprio se li inietta i problemi per poterli poi passare agli altri. Perché che cosa succede? Fin da subito, ancora come ho detto prima, no, c'erano diversi problemi, governi che si alternavano, elezioni che fallivano, e durante la campagna elettorale di Forza Italia iniziano subito delle richieste di amnestia o di soluzioni politiche o di non far sapere da dove lo stesso Berlusconi e chi lo seguiva prendevano, diciamo, le fonti per il programma che presentarono ai tempi. E basti pensare che la Lega Nord, che aveva conquistato tutto il Nord Italia e che appunto entrò subito in contatto anche con Forza Italia, con lo stesso Berlusconi, nello stesso 94, quindi non appena iniziò la sua ascesa, ecco che la stessa Lega Nord decide di distaccarsene, proprio perché persino Bossi, con la sua malattia mentale, ha riconosciuto i problemi di Berlusconi, ha detto no, dietro a lui non riesco ad andare. Infatti, ecco, i disordini sono diversi, come ho detto già più volte, non è un caso che infatti nel 95 ritroviamo un governo di tecnici, e lo stesso Berlusconi infatti fu indagato per falso in bilancio, e al governo ritroviamo Romano Prodi, quindi rappresentante della sinistra, il Mortadella, più che altro il bradipo, l'uomo panda, cioè l'uomo che non parla ma ronfa, cioè non si sa che cos'ha nella gola quell'uomo, l'uomo che dorme perennemente, somiglia un po' al Carlino, a quei cani col naso schiacciato, gli occhi con le occhiali,
ma povero,
quelli che veramente ronfano.
A me piaceva pure Prodi.
Sì, però insomma va un po' troppo con la calma. Fatto sta che, ecco, si presenta Romano Prodi in pole position con l'Ulivo. Tra l'altro, sempre nello stesso periodo, Di Pietro lascia la magistratura. Ovviamente è inutile dire che Di Pietro è stato protagonista principale dell'inchiesta.
Guarda,
di mani pulite.
Vi dirò una cosa: Di Pietro in quel tempo era talmente famoso che io ricordo dei temi alle elementari con le ragazze fatti su Di Pietro.
Ma come?
Tipo supereroe, ne parlavano, ti garantisco, tutti in toni entusiasti.
Il Molise esiste.
Ahimè, ha partorito comunque un altro figlio.
La comparsa qua interviene. Sì, no, ma infatti, perché proprio con l'inchiesta Mani Pulite lui è normale che divenne un po' un'icona di giustizia in quell'Italia malmessa. Solo che il problema è che lui, appunto, lasciando la magistratura e mettendosi in politica, poi è diventato uno di loro, quindi di conseguenza anche la sua popolarità è andata a scendere. Berlusconi nel 94, ecco, sì, inizia la sua ascesa, però nello stesso tempo si ferma subito proprio perché era indagato, ma ha continuato a rimanere, diciamo, proprietario delle sue televisioni. Ed è stato questo il male, mannaggia, perché non lo avete capito? Lui è un imprenditore, gli imprenditori hanno i soldi, quindi se tu gli togli i soldi, gli togli il potere. Se tu gli lasci la televisione, è normale che prima o poi lui si ripresenta. E infatti sappiamo poi com'è andata la storia. Giusto per concludere, perché siamo arrivati quasi al 96, quindi ne parleremo la prossima puntata, insomma, con le nuove elezioni appunto ritroviamo Prodi, la Lega Nord che cambia il nome e diventa appunto Padania, e tra l'altro minaccia di distaccarsi da Roma perché vogliono l'indipendenza, ma che se ne andassero, voi che pensate? Ma perché devi stare in Italia per scocciare? Ma vattene tranquillamente, nessuno
mi sono
tiene.
Abbastanza indifferenti, diciamo. Quindi...
fatto sta che con il governo Prodi, ecco, inizia il risanamento della situazione soprattutto economica, e dalla prossima puntata vedremo nomi di spicco quali Ciampi, Napolitano, lo stesso Di Pietro, Dini, che cercheranno per l'appunto di recuperare la situazione.
Molto bene, allora Jacopo, ci introduci questo pezzo per fare un break musicale?
Giusto, giusto Deb, io colgo l'occasione un attimo per approfondire un'altra cosa piccola, ecco, brevissima, di introduzione a questo brano. Loro sono i Four Non Blondes con What's Up dal 1992, che tra l'altro viene dal loro unico album, anzi credo uno di due, ne hanno fatto uno prima di sciogliersi nel 95, che si chiama Bigger, Better, Faster and More. La cantante Linda Perry, che è quella splendida ragazza che molti di voi appunto ricorderanno nel video con questi dreadlock, le treccine, questo cappello di feltro, introduce un po' la moda che sarebbe stata quella dell'alternative rock, che avrebbe poi spopolato negli anni 90, ovvero tutti i gruppi che non erano identificabili proprio con un genere particolare, ma erano un patchwork un po' di rock anni 70, atmosfera anni 80, new wave, molto colorati sicuramente, da circo quasi, no? Molti ricorderanno anche, che ne so, i Sola Salomi, i primi Red Hot Chili Pepper, ma sicuramente il video e la canzone dei Four Non Blondes descrive al meglio tutto questo movimento, per cui ecco Linda Perry e il suo gruppo con What's Up direttamente dal 1992.
Back in Time radiofonica. Abbiamo appena, insomma, messo da parte quella che è stata la parentesi storica abbastanza travagliata di questa prima, di questi primi cinque anni del,
messo
degli
da parte
anni
la 90. Mia
no, è stata più che altro una storia abbastanza intensa. Passiamo quindi a quella che è la parentesi musicale dell'epoca. Uno dei gruppi cardine dell'epoca sono proprio, nella nostra bella Italia, i Litfiba, gruppo musicale formatosi a Firenze nell'ottobre del 1980, quando tale Ghigo Renzulli e tale Gianni Maroccolo arruolano Antonio Jazzi, Francesco Calamai, sostituito poi da Renzo Franchi, e il Pierone nazionale, insomma, il Pieruò nazionale.
Il diablo.
È il diablo. Allora, il nome della band nasce dall'indirizzo telex della storica sala prove del gruppo, che era situata in via De Bardi, tant'è al civico 32, tant'è che L sta per il prefisso telefax, IT Italia, FI Firenze, BA via De Bardi. Nel 1985 pubblicano il primo LP Desaparecido, che unisce le influenze, diciamo, della new wave dell'epoca, tant'è che sempre quell'anno collaborarono con ricordami, nella canzone Amsterdam, ricordami te?
Diaframma.
Il diaframma, bravissima, hai visto? Sei la mia, il mio parolaio quando mi vengono le parole. E nel 1986 pubblicano l'EP Transea e poi esce subito dopo l'album 17 Re, che fu l'album più ambizioso della band. Registrato in soli 3 mesi, spazia dal punk al rock e il tutto viene condito con testi rock e visionari. È ancora oggi considerato il capolavoro stilistico dei Litfiba e, insieme anche a Desaparecido, uscito appunto l'anno prima, e a Litfiba 3 del 1988, invece, fa parte della cosiddetta trilogia del potere, un concept ispirato dal rifiuto di ogni forma di totalitarismo. Nel 1990 esce El Diablo, album che celebra l'elemento fuoco, in cui, diciamo, gli arrangiamenti e le idee anche si fanno sempre più rock, tant'è che la title track, che era Il Volo, proprio di quell'album, viene dedicata al batterista Ringo De Palma, che poi era scomparso tragicamente quell'anno stesso, mentre per esempio Proibito diventa l'inno, diciamo, un inno nazionale contro quello che era il proibizionismo, fondamentalmente. Nel 1992 viene pubblicata l'antologia Sogno Ribelle, nel 93 invece esce Terremoto, l'album più rock, più strong e più duro del gruppo, dedicato invece all'elemento terra, che tratta il tema della mafia, della televisione, del fascino del denaro e dei mutamenti politici e sociali proprio di quegli anni di cui prima ci parlava la nostra cara Lucia. Nel 1994 la band pubblica l'album Spirito, dedicato all'elemento aria, e nel 95 pubblica l'Aciodrom, con quella famosa chicca dell'intervista che Piero Pelù fa al venerabile maestro della loggia massonica P2, tale Licio Gelli, che era stato pizzicato nella sua villa di Arezzo, che era in quel periodo uno dei, diciamo, personaggi più controversi della storia italiana. Nel 1997 esce Mondi Sommersi, in cui invece l'elemento a cui si fa appunto riferimento è quello dell'acqua, e nel 99, a chiudere la tetralogia degli elementi, viene trattato l'elemento del tempo proprio con Infinito, che vende 1 milione di copie e risulta essere il disco di maggiore successo del gruppo. Infatti, sempre quell'anno, dopo varie tensioni, diciamo, artistiche ma anche personali, tra Ghigo Renzulli e Piero Pelù, Piero Pelù decide di abbandonare il gruppo per continuare la sua carriera da solista, grave errore, fino all'11 dicembre del 2009, la data in cui viene ufficializzata la reunion del gruppo e il ritorno di Piero Pelù nella band, insomma. Va bene, capo?
Ma che brava.
Brava, brava, brava.
Brava,
fatto il compito in maniera puntuale, precisa, dicendo tutto quello che c'è da dire. Sono una band che, sì.
E allora, io ti... Lo vuoi dire tu il pezzo? Lo vuoi annunciare tu il pezzo?
Fatela conta.
È un grande onore, come sempre, per cui ci andiamo ad ascoltare. Secondo me è quello che, giustamente, come diceva Deb, è un po' uno dei brani più rappresentativi di tutto il mood polemico di Terremoto, del
che l'aveva cantato ad un 1° maggio.
Brava,
con la,
esatto,
maglia
ti
di
ricordi?
Che Guevara.
Esattamente, esattamente. Come dimenticare i bei tempi del 1° maggio che fu. E quindi niente, ci andiamo ad ascoltare Litfiba con Dimmi il nome da Terremoto 1993.
Dentro è colpevole e fuori i nomi, senza dignità. Vogliamo il ladrone, vogliamo tutti i coroni. Terre otto i pezzi sulle persiane ti ascoltano. Abbandono da triste storia, ho paura ma e voglio da mangiare più e piombo. Sangue, sangue, erano secoli, 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 secoli fa. O forse un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un altro.
Che carica, che carica esplosiva il nostro Pierone, che tra l'altro l'ho visto anche qualche anno fa dopo la reunion e devo dire che nonostante i suoi 60 anni è ancora un animale da palcoscenico,
nonostante tutti i suoi pelù,
un animale
è veramente infatti, peloso
è ancora un...
Grazie Lucia per averci comunque dato questa informazione di servizio.
Ecco, allora dopo aver consigliato a Piero Peruin direttamente di depilarsi, andiamo,
lo salutiamo
oltre,
perché sicuro ci starà ascoltando. Ciao Piero.
Molto bene. Allora andiamo oltreoceano, perché sempre in quegli anni il gruppo, diciamo, per eccellenza, che poi fu il gruppo per eccellenza a livello mondiale degli anni 90, erano proprio Nirvana, gruppo grunge.
Bello lui! Eccolo abbastanza. Il bello!
Gruppo grunge, formatosi a Washington nel 1987, furono una delle band più innovatrici dei primi anni 90 e dal debutto ad oggi pensa che il gruppo ha venduto quasi 75 milioni di dischi. Quindi anche dopo, insomma, la morte.
Con tanto dispiacere per Jacopo, che se non sbaglio, se non ricordo male, non li ama.
Non sono esattamente, no, un appassionato.
Ecco, allora ricordavo bene.
Allora, sono stati inseriti nel 2014 nella Rock and Roll Hall of Fame. Nirvana, diceva appunto lo stesso Kurt Cobain, significa liberazione dal dolore, dalla sofferenza e dal mondo esterno. E questo si avvicina al concetto di punk. Era proprio la dichiarazione di Kurt Cobain del 1987. Infatti risale proprio ad allora la scelta di questo nome. Nel 1989 esce il primo album dal titolo Bleach. Questo titolo derivava insomma da una campagna pubblicitaria, Bleach, vero? Lo sapevo. Intanto mi correggono dalle retrovie.
Era giusto per ricordare alle persone quale fosse l'album che si parlava. Magari
molto
hanno pensato
bene.
Un EP che non ho capito, Bleach.
Andate a comprarlo. Allora, questo è il primo album. Il titolo derivava da una campagna pubblicitaria dell'epoca contro l'AIDS, che invitava i tossicodipendenti a pulire i loro aghi con la candeggina, appunto in inglese Bleach.
Buon consiglio.
Anche che diciamolo, voglio dire, Lights, una dei grandi protagonisti degli anni 90.
Ne abbiamo già parlato, ne abbiamo parlato.
Infatti sì, già da metà degli anni 80 si iniziava a parlare molto più spesso di questa malattia. E nel 1991 esce Nevermind, ritenuto uno degli album fondamentali della storia del rock. Questo conteneva il celebre singolo Smell Like the Spirit, che spopolò in radio e su MTV, vendendo in poco tempo 400.000 copie. L'album poi raggiunse il primo posto della posizione della Billboard 200. Nel 1992 Kurt sposa la cantante degli All, Courtney Love.
Non l'avesse mai
Hawaii.
Fatto.
Questo sarà l'inizio della sua disgrazia.
Poteva farsi i cazzi suoi.
Pochi mesi dopo ha una figlia proprio da lei, che si chiama Frances Bean Cobain. Il 4 settembre del 93 la band pubblica In Utero, che è appunto che debutta poi alla prima posizione della Billboard 200 subito, cioè appena uscito. E nelle prime settimane del 94 i Nirvana iniziano a fare un tour europeo. Sospeso però poi il 1 marzo, quindi soltanto qualche mese dopo, a causa di una bronchite e una forte laringite diagnosticata a Kurt. E la mattina del 4 marzo, quindi 3 giorni dopo, a Roma, il Courtney Love trova Kurt privo di coscienza in una camera di albergo. Non sapeva insomma quale fosse la causa, poi si scoprì che era dovuto ad un mix di psicofarmaci e alcolici. Cobain intanto ricade sempre in quel periodo nella dipendenza dell'eroina e dopo meno di una settimana passata in un centro di riabilitazione scappa e fa ritorno a Seattle, a casa sua appunto in aereo. Una settimana dopo, quindi esattamente l'8 aprile del 1994, viene trovato morto nella sua casa con una lesione d'arma da fuoco alla testa. Così i Nirvana si sciolgono e finisce la loro storia breve ma intensa. Bene?
Brava, ancora una volta devo dire che...
Rimaniamo senza parole, cioè.
Mi piace.
Rimango sì, allibisco, per la precisione addirittura.
A saperlo prima la chiamava Golconda.
Cioè. Esatto, brava, capito.
Allora, presentaci questo pezzo.
Beh sì, dobbiamo dire che nel frattempo, mentre tutto ciò accadeva al di fuori, quindi dell'Italia, quindi del bel paese, nonostante tutto qualcosa effettivamente succedeva nel rock italiano, infatti era... da qualche anno che succedevano delle cose di cui, come sempre, vi parleremo dopo, perché comunque
tra poco
è il bello accendiamo... della diretta è anche questo.
Bravo Jacopo!
Questo è il problema con
io direi di andarci ad ascoltare Danny Aiutaci in Nirvana con Smell Like the Spirit.
Now our bomb comes
Rose dei Nirvana. Torniamo qui in diretta su www.radiofonica.com. Proprio come diceva prima il nostro Jacopo, anche in Italia si smuoveva qualcosa all'interno proprio della dell'ambito del rock. Oltre a Litfiba, grande protagonista singolo di quell'epoca, è anche Ligabue, che come sappiamo, lo conosciamo tutt'oggi, sta su tutte le radio continuamente, è come Vasco Rossi, insomma, gli immortali.
Ha un po' annoiato,
Forse un po' sì, però sono quei pilastri, diciamo, immortali, che fanno parte poi di quella che è il nostro rock. Cantautore, chitarrista, regista e sceneggiatore, è uno degli artisti che ha ricevuto il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco, ricevendo 2 targhe e 1 premio Tenco. Negli oltre 25 anni di carriera ha vinto circa 60 premi per la sua attività musicale, 5 per la sua attività di scrittore e 10 onorificenze per quella cinematografica, quindi pluripremiato il nostro Luciano. Fabrizio De André disse di lui: mai visto un musicista comunicare col pubblico come sa fare Luciano. Quindi insomma, tanto scemo il Ligabue,
un comunicatore,
un grande
comunicatore. Infatti nei concerti, cioè, comunica molto, molto bene.
Nel 1990 esce il suo primo album dal titolo Ligabue e nello stesso anno partecipa al Festival Bar con Balliamo sul Mondo, ricevendo il Disco Verde, che era il premio dedicato ai cantanti emergenti. Nel 1991 esce Lambrusco, Coltelli e Rose Popcorn, che contiene la nota Urlando contro il cielo. Nel 1993 esce Sopravvissuti e Sopravviventi, che firma l'ascesa definitiva di Ligabue, anche se inizialmente non ricevette molti apprezzamenti dalla critica, venne poi apprezzato in un momento successivo. Nel 1994 pubblica A che ora è la fine del mondo. La svolta però definitiva di Luciano Ligabue arriva nel 1995 con Buon compleanno Elvis, che segna il successo dell'artista in tutta Italia, con canzoni come per esempio Certe notti, che diventa, diciamo, la track simbolo di quell'album e viene votata dai lettori della rivista musicale Tutto come la miglior canzone degli anni 90, vincendo anche così il premio Tenco. Il disco, pensa, vende 1.200.000 di copie.
Infatti, quindi... altra piccola chicca da dire, che proprio quel Natale, tra l'altro, del 95, quindi quando uscì comunque poi Buon compleanno Elvis, io mi ricordo che alla tenera età appunto di 11 anni mio padre tornò a casa e mi disse: caspita, è incredibile, nel negozio di dischi sta vendendo tantissimo un Greatest Hits di Elvis Presley, convinto proprio del fatto che Buon compleanno Elvis fosse un tributo al re del rock, proprio perché tutti,
quindi l'ha anche comprato,
esatto, perché tutti gli adolescenti compravano proprio Buon
Bravo,
compleanno
papà.
Elvis, quindi fu uno dei dischi che fece il botto in Italia quando ancora si vendevano i CD, perché poi insomma
infatti vendette 1.200.000 copie a quell'epoca, insomma era parecchio,
era tantissimo.
E nel 1998 pubblica la colonna sonora del suo primo film da regista, Radio Freccia, guardatelo. Nel 1999 collabora con Jovanotti e Piero Pelù nell'incisione del brano pacifista Il mio nome è mai più. Sempre lo stesso anno pubblica il disco Miss Mondo, contenente dei brani come Almeno credo o Una vita da mediano. E nel 2002 esce Fuori come va, che contiene brani come Balliamo sul mondo e Tutti vogliono viaggiare in prima, brani che permettono a Ligabue di vincere il Festival Bar di quell'anno. Nel 2005, per celebrare i suoi 15 anni di carriera, si esibisce all'aeroporto Campovolo di fronte a 180.000 persone, record europeo per un concerto a pagamento di un singolo artista. Quindi... insomma, bella storia,
no, poi
bella
situazione, è meraviglioso,
E poi vi consigliamo anche di leggervi i libri, perché per quanto in realtà non gli si possa magari dare fiducia come scrittore, il primo libro, Fuori e dentro il borgo del 97, è un libro spettacolare per conoscere soprattutto quella che è un po' la vita di provincia alla quale attinge a piene mani Ligabue nei primi album. E anche La neve se ne frega è comunque un libro che secondo me, ecco, merita di essere letto, perché vi stupirà come capacità proprio di scrittura.
E andiamo in conclusione, appunto, dopo questi elogi letterari, diciamo, al nostro Ligabue. Nel 15 aprile 2010, anzi proprio questa data, il 15 aprile 2010, fu il Liga Day, cioè una giornata in cui oltre 100 sale in tutta Italia hanno trasmesso il concerto tenuto allo Stadio Olimpico del 2008. E lo stesso anno esce anche Arrivederci Mostro. Il 23 marzo del 2011 realizza il Campovolo 2.0. E il 14 aprile del 2015, quindi poco tempo fa, esce Giro del Mondo, che contiene 2 CD e 1 DVD a testimonianza del Mondovisione Tour. firmato Ligabue.
E quindi per par condicio, visto che c'è stato il Liga Day e noi ne abbiamo parlato, adesso lui dovrà organizzare la Walking Time Day, vero?
Giusto, adesso Compass. Glielo chiediamo.
Adesso glielo chiediamo, anche a lui lo salutiamo perché sta insieme a Piero che ci ascoltano.
Ciao Luciano.
Sì, ciao, ciao Luciano. Siamo qua, ascoltati, perché infatti stiamo per passare ovviamente Ligabue con Urlando contro il cielo.
Questo cuore nuovo creperà di ruggine, di botte o di età. C'è una notte tiepida, vecchi blues da fare insieme, in qualche posto accosterò quella là. Sarà la nostra casa, ma credo che me intanto su qua io e ti offro di ballarci su. È una canzone di 100 anni almeno. Urlando contro il cielo. Non saremo ma sia noi, ho questi giorni fatti di ore andate per un weekend. È un futuro che non c'è, non si può sempre perdere, per cui giochiamoci certe luci, non puoi spegnerle. Se un purgatorio è nostro perlomeno. Forse ci sentono lassù, è un po' come sputare via il veleno.
Contro il cielo, Luciano Ligabue con i suoi capelloni. Era veramente un leone ai tempi, appena iniziato.
Anche adesso.
Adesso se l'è tagliato, è brizzolato, sì. Adesso veramente è come il vino. Cioè è molto più bello adesso che quando ha, diciamo, è entrato nelle scene. Dobbiamo ammetterlo, signore. Comunque, dopo la parentesi della mia comparella, che devo dire si è preparata molto molto bene, brava, e tocca di nuovo alla sottoscritta, ecco, che non si è preparata bene, che non sa parlare, però in qualche modo cercherà di spiegarvi, diciamo, la situazione storica da un punto di vista mondiale. Allora, che cosa succede nel 1990? Nasce a Parigi la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo. Innanzitutto entriamo, diciamo, nell'ottica che siamo nel pieno degli anni della globalizzazione, anzi argomento che sto approfondendo proprio in questo periodo, e gli anni 90 sono stati proprio il simbolo della stessa globalizzazione, perciò ovviamente la comunità europea cerca di recuperare vari problemi. Nello stesso tempo ritroviamo anche il grande Nelson Mandela, che viene eletto presidente dell'African National Congress, e quindi ecco da lì inizia la sua ascesa al buon potere, perché ecco, quando si tratta di queste persone, che ben venga. scoppia anche, ahimè, la guerra del Golfo. Infatti ritroviamo Saddam Hussein, e sappiamo anche la fine che ha fatto il caro Saddam, che in quell'anno invade il Kuwait, e da lì insomma inizierà un vero e proprio genocidio, una strage. E sempre nel 90 viene dato anche il Nobel per la pace a Gorbaciov, proprio perché, come abbiamo visto anche la volta scorsa insieme a Reagan, insomma sono stati un po' i fautori della fine della guerra fredda, perché con loro che è caduto il muro, eccetera eccetera. Che cosa succede nel 91? La situazione, indovinate un po', è leggera? Ovviamente no, la situazione è pesantissima soprattutto nell'est europeo, perché oltre alla guerra del Golfo ritroviamo anche una pesantissima guerra civile in Jugoslavia, e in più continua, diciamo, ancora l'acquisizione dell'indipendenza da parte di molti paesi che erano stati fino ad allora sotto la Russia. In questo periodo ritroviamo la Slovenia e la Croazia, ma come vedremo soprattutto Sarajevo, ecco, la Serbia, saranno paesi veramente distrutti in questo periodo. La guerra sarà pesantissima, anzi possiamo dire che continua ancora oggi, perché non è che stanno molto bene. Il 25 luglio però, comunque, dal momento che viene data l'indipendenza praticamente a quasi tutti i paesi del 91, si può dire che l'URSS, l'URSS, chiamatela come volete, viene ufficialmente sciolta, e questa è una bellissima notizia. Il 7 febbraio del 92 viene invece firmato il Trattato di Maastricht, ovvero il trattato economico e politico che ha sancito per l'appunto la nascita dell'Unione Europea, e quindi è da qui che inizierà poi, diciamo, tutto il processo di globalizzazione. Mentre invece in America veniva eletto il democratico nonché maialone Bill Clinton, e anche in questo caso, diciamo, sappiamo la fine che ha fatto il caro Bill. Caro Billy, come direbbe Arrigo Sacchi, Billy, questa la dedico a Danny, visto? Ecco, adesso che il bambino è felice possiamo continuare, perché nel 93 invece ritroviamo la dichiarazione di Washington. E tra i che cosa è successo, Danny, con la dichiarazione di Washington, te lo ricordi? C'era Bill Clinton in mezzo, e ai lati c'era Arafat, te lo ricordi Arafat, quello che aveva quella
brutto,
brutto, proprio brutto, brutto. Ovvero il leader palestinese Rabin, che invece era il leader israeliano, che per la prima volta riconoscono i rispettivi diritti, quindi insomma si nasce una situazione decisamente più pacifica, anche se oggigiorno Israele e Palestina insomma sono ancora lì che si scontrano. Però ecco, è stato un momento epico nella storia, proprio perché è grande simbolo di pace. E vado in conclusione, nel 94 invece, ahimè, ritroviamo il genocidio in Ruanda. Infatti a tal proposito vi consiglio anche la visione del film bellissimo Tel Ruanda, dove si parla appunto della guerra civile, a scontrarsi erano i Tutsi e gli Hutu, quindi popolazioni locali, ma si verificò un vero e proprio genocidio.
Storia dell'Africa insegna.
Storia dell'Africa insegna, tu infatti ne saprai di sicuro qualcosa. Furono più di 1 milione di morti, e è per questo che infatti si parla di genocidio. Nello stesso tempo nell'est europeo ritroviamo sempre come dicevo prima, la guerra sia in Serbia, tra Serbia e Bosnia, e anche lì appunto si è rischiato il genocidio. Infatti ritroviamo nel 94 il famoso assedio di Sarajevo, dove la città venne praticamente distrutta. A tal proposito io ho letto anche qualche libro e sono angoscianti nel vero senso della parola, e non a caso infatti sarà la NATO che a questo punto andrà a bombardare proprio le posizioni serbe, costringendole a lasciare la stessa Sarajevo, che ancora oggi, diciamo, è in fase di decollo, si deve un po' riprendere la città.
Eh sì, e parlando appunto di un periodo che è stato abbastanza difficile, soprattutto dal punto di vista dei conflitti, non possiamo che citare uno dei gruppi che in qualche modo si è sempre schierato, in qualche modo, anche se con leggerezza, ovvero la leggerezza tipica comunque della musica pop. Parliamo dei The Cranberries, e quindi ci andiamo ad ascoltare forse una delle canzoni è stata un po' più rappresentative del periodo, che a sua volta è stata anche un po' metafora di quello che stava succedendo. Per cui questa è Zombie dal 1994, dall'album No Need to Argue.
struggente voce di Dolores O'Riordan qui su www.radiofonica.com. Siamo sempre noi, sempre i soliti tre ignoti praticamente,
ignobili e ignoti.
Adesso facciamo quella che è un po' una panoramica molto, molto blanda, molto generica di quegli anni e dal punto di vista cinematografico. Nel 1990 esce Balla coi lupi, diretto e interpretato da Kevin Costner. Questo film, pensate, vinse ben 7 premi Oscar. Nel 1998 l'American Film Institute l'ha inserito al 75esimo posto della classifica dei migliori 100 film statunitensi.
Ma dove c'è anche Monica Guerritore, se non sbaglio, no? È lei la protagonista, la moglie di Freccero, in poche parole.
Un bel approfondimento.
Bella donna.
Sempre del 1990, cambiando genere, abbiamo Pretty Woman. Chi non se lo ricorda, diretto da Gary Marshall. Chi non ha sognato di essere Julia Roberts?
Chi non ha sognato di essere una prostituta?
E di essere riempita di regali da Richard Gere. È considerato come il più grande successo dell'anno, incassando circa 463,4 milioni di dollari.
E qui potevamo mettere la sigla, dobbiamo ammetterlo, abbiamo una pecca, qua doveva partire la sigla.
Altro momento trivial che forse molti non sapranno. Sul film di Pretty Woman, il ruolo di Richard Gere, come la maggior parte dei ruoli che Richard Gere ha avuto in quegli anni, da Ufficiale Gentiluomo in poi, in realtà sono tutti degli scarti importanti adoperati da chi? Da Sylvester Stallone, che era stato chiamato in realtà sia per Pretty Woman sia per Ufficiale Gentiluomo, ma poi rifiutò perché impegnato nella stesura dei film di Rambo e di Rocky, mentre il ruolo di Julia Roberts era stato dato alla nostra Valeria Golino, che poi rifiutò per altri motivi, però questa è un'altra storia.
Penso che se ne siano pentiti entrambi,
anche secondo me. Allora, nel 1991 invece vediamo l'uscita del Silenzio degli Innocenti, bellissimo film diretto da Jonathan Demme, interpretato da Jodie Foster e Anthony Hopkins, che fu il secondo film incentrato sulla storia di Hannibal Lecter, vinse ben 5 premi Oscar e tra l'altro vinse i più importanti: miglior film, miglior regia, miglior attore, migliore attrice, miglior sceneggiatura. Cioè quel giorno, penso che quell'anno agli Oscar disse scusate se abbiamo partecipato agli altri, scusate se poco. E sempre di quell'anno è anche Thelma & Louise di Ridley Scott con Susan Sarandon e Harvey Keitel, che vinse l'Oscar per la migliore sceneggiatura. E sempre di quell'anno, tutto italiano, vediamo Mediterraneo di Gabriele Salvadores con Diego Abatantuomo, Claudio Bigagli e Giuseppe Cederna, che vinse anche questo un premio Oscar come miglior film straniero. Nel 92, il 92 è l'anno di Basic Instinct, quindi della nostra Sheryl Stone, interpretato appunto anche da Michael Douglas, diretto da Paul Verhoeven, con famosissimo per la scena famigerata dell'accavallamento di gambe di Sharon Stone, che rivelava l'assenza di biancheria intime. Quindi come
scostumata.
Bene, vedi come sedurre anche i poliziotti in quel caso.
È l'arma migliore, se ti incastrano.
Ma poi se ti trovi una come Sharon Stone, insomma.
Ci vuole anche poco.
Nel 1993 invece vediamo l'uscita del Fuggitivo di Andrew Davis con Harrison Ford e Tommy Lee Jones, che conquistò subito il primo posto delle classifiche incassando 369 milioni di dollari. Il 1994 invece è l'anno di Pulp Fiction, il mio film preferito di Quentin Tarantino, con John Travolta, Uma Thurman, Bruce Willis, Samuel Jackson e Tim Roth. Fu l'ultimo capitolo della trilogia Pulp, dopo appunto Le Iene e Una vita al massimo, vinse la Palma d'Oro a Cannes e l'Oscar per la migliore sceneggiatura originale.
E qui però c'è una pecca, ragazzi, perché comunque se si parla del 94 non potete non citare anche Il Corvo, perché comunque
quello
è l'anno di Alex Proyas, voglio dire, film dannato per eccellenza a causa proprio della morte di Brandon Lee, e da lì non c'è stato nessun ragazzino che in quegli anni almeno una volta a Carnevale o ad Halloween si sia travestito comunque nei panni del Corvo.
E quell'anno, ti dirò, è anche l'anno di Forrest Gump, di Robert Zemeckis con Tom Hanks, che portò a casa ben 6 Oscar e si trova al 13° posto dei 250 miglior film di sempre. Nel 1995, per concludere, vediamo invece il nostro Giuseppe Tornatore con L'Uomo delle Stelle, che si aggiudicò
bellissimo
infatti,
io non lo conosco,
si aggiudicò il premio speciale della giuria alla 52esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e fu girato totalmente in Sicilia con le musiche di Ennio Morricone, film capolavoro.
Come mi sono persa sto capolavoro
da vedere. Quindi Lucia, stasera ti vedi
Ripassone.
stasera devo fare i compiti,
stasera guardi L'Uomo delle Stelle.
Ok,
allora per me
passo e chiudo. Jacopo, il tuo turno è quello di dire la canzone.
Ah, a proposito di questa canzone, una chicca, perché quella che stai presentando, vabbè, puoi dire insomma il titolo, se...
È Pino Daniele, ragazzi, con quando.
Proprio una chicca su questa canzone è che durante l'incontro tra Pino Daniele, c'è anche questo video che gira su internet, e Massimo Troisi all'interno di una camera d'albergo, Pino Daniele suona in acustico quando, insomma, per farla ascoltare a Troisi, e Troisi gli corregge una parte che, vabbè, poi dirò qual era prima di partire.
Stoppiamo
via
la canzone e vi diciamo qual è.
Ecco, corresse una parte, insomma, della canzone dicendo suona meglio così, Pino, no? E quindi è bellissimo quel video, perciò guardate, vero?
Ovviamente questo qua era più che altro un omaggio a Pino Daniele, che come sappiamo il 4 gennaio di quest'anno è venuto a mancare.
E ce lo andiamo ad ascoltare.
Perché penso al futuro. Tu dimmi quando siamo angeli che cercano un sorriso. Non nascondere il tuo viso, perché ho sete ancora.
Che ci hanno portato un po', no? Lontano, che bello, che meraviglia. Rientriamo invece, ritorniamo qui sempre nella sede di Radiofonica. Siete ovviamente su radiofonica.com, Walking Time, insomma, è inutile che ogni volta ripeto la stessa ralla. Possiamo direttamente andare nel clou di quelle che sono state, diciamo, le scoperte scientifiche degli anni 90. Già la volta scorsa in realtà ne ho parlato, perché fondamentalmente questi ultimi anni, quando pensi alla rivoluzione scientifica, pensi al computer, quindi ecco che tutto ruota attorno a questo genere di tecnologia che fondamentalmente oggi ci ha distrutti. Io e Jacopo infatti siamo testimoni di come non possiamo vivere senza computer,
esatto.
senza telefono, senza giga, senza internet, veramente è un casino. E infatti proprio negli anni 90 arriva il telefono cellulare anche in Italia. Ma li ricordate i telefoni del tempo, che tutti quanti avevano una borsa 24 ore a parte, esatto, per portare solo il telefono con l'antennone, che
tipo
veniva...
walkie talkie,
esatto, veniva direttamente quello della SIP ad aggiustartelo se succedeva qualcosa,
ti tiravi fuori sto mattoncino.
Ma era un'arma, era veramente un'arma, cioè tu lanciavi una telefonata di quelle
pesava,
in testa,
cioè,
ma certo pesava,
che pesava,
ma si stava di meno al telefono secondo me, proprio perché dopo un po', cioè, era un casino, non
ti reggevi, si addormentava.
Quindi cioè, sì, sono vivo, mamma, ho mangiato, ciao, va tutto bene. E oltre al telefono cellulare, che arriva tra l'altro proprio anche in Italia, per tutto, diciamo, il decennio il clou della tecnologia, come ho detto prima, si concentra soprattutto su internet. Non so se essere felice o triste, perché alla fine, diciamo, tutto poi quando degenera diventa un po' un danno, e internet ha degenerato, però ecco, è stata una grandissima rivoluzione. Il mondo, diciamo, diventa, si riassume in un .com fondamentalmente. Nasce anche un'altra distruzione per il cervello, soprattutto dei maschi, e qua ecco io e te possiamo capire veramente perché i maschi che ci circondano hanno questo quoziente intellettivo, perché nasce la PlayStation. Quindi
tutti i ragazzini davanti alle PlayStation,
tutti i ragazzini
incoglioniscono. Che poi se ricordate, no, all'epoca chi aveva la PlayStation era insomma un privilegiato, quindi la sera
era l'amico di tutti,
certo, ovviamente, cioè la sera tutti a casa sua,
tutti i marmocchi stavano lì perché quello c'aveva la PlayStation, e quindi quelle serate infinite
che
dove
poi
la mamma doveva poi invitare tutti a cena.
Brava.
Ragazzi, esatto, fermatevi.
E poi queste due invenzioni, giustamente, di cui abbiamo adesso parlato, no, la PlayStation e poi il cellulare, in realtà vanno a segnano la fine di un'epoca, soprattutto il lascio degli anni Ottanta, perché da una parte il cellulare poi porterà un po' all'estinzione delle cabine telefoniche, che erano quello che principalmente era il mezzo più usato per comunicare, da un lato, ma dall'altro la PlayStation poi tolse quel larghissimo pubblico a tutte le sale giochi di provincia, che erano comunque un luogo di aggregazione e di spaccio comunque, che faceva poi la felicità di tutti gli adolescenti del periodo.
Eh sì, infatti, nell'80 alla fine, la volta scorsa lo abbiamo detto, ritroviamo Pac-Man, Super Mario Bros, invece poi con la PlayStation, insomma, tutti quanti iniziano ad essere anche più violenti, bisogna
Tekken
ammetterlo. Cioè, infatti, eccolo lì. Ovviamente si parla di una delle prime console con grafica 3D e non a caso è una delle console più vendute al mondo. Tra l'altro, tra il 90 e il 93, a mio modestissimo parere, nascono praticamente tra i più bei cartoni animati che la Walt Disney ha potuto fare. Infatti nasce La Bella e la Bestia, Pocahontas, che è veramente la mia preferita, e Il Re Leone, che ancora oggi fa piangere tutti.
Papà.
Esatto.
Papà.
Esatto, fa piangere. Nel 91, muore Freddie Mercury.
Ebbene sì.
Eccolo.
Ebbene sì,
sì. Però per consolarci possiamo pensare al fatto che debuttano gli Oasis. Tu ne sai qualcosa?
Assolutamente sì, ma magari ne parleremo meglio nella prossima puntata, perché c'è parecchio da dire.
Sì, no, infatti non annunciamo niente, perché gli Oasis li abbiamo proprio riservato metà puntata, ecco. Oltre al debutto degli Oasis ritroviamo anche il debutto di quel mezzo uomo e mezza donna che si sente di essere, ovvero Marilyn Manson.
Il reverendo.
Eccolo lì, il grande. Nel 93 sono, diciamo, in conclusione, finiscono i lavori sotto il tunnel della Manica, quindi ecco che l'Europa può essere più unita con le isole a nord, e in più nasce, e qua ragazzi miei, allora io so che ogni puntata mi presento con una notizia strana, stramba, la volta scorsa infatti ci siamo lasciati con il cuore di un babbuino messo nel petto della bambina appena nata, insomma vabbè, andate a riascoltarvi il podcast. Invece nel 93 nasce Astrid, ovvero la scrofa che rappresenta, già il fatto che una scrofa si chiama Astrid, ma già il fatto che scegliete una scrofa, ma no, perché invece no, voglio argomentare, perché si tratta del primo animale biotecnologico con organi umani, quindi alla bambina le hanno inserito il cuore del babuino, mentre invece al maiale hanno inserito gli organi umani, e quindi qua si sta veramente creando un casino.
Non è che c'è poi tutta questa differenza, secondo me, insomma, quindi alla fine
hanno creato dei mostri. In realtà il fine era il trapianto, ecco, facciamo. Danny, cosa è successo? Cosa è successo? Alle mie spalle cosa sta succedendo?
Niente.
Vai. Niente, allora, dal momento che ho finito, quindi a breve manderemo il pezzo, me lo spiegate, perché in conclusione dico che nel 93 sono nate anche la Kodak e la Philips.
Ebbene sì, e come finisce il 93, quindi subito i primi mesi del 94, parliamo del primo febbraio del 94, esce forse uno dei dischi alternative più importanti della storia della musica americana, ovvero i Green Day, comunque questa band di Billy Joe Armstrong, che al tempo erano sicuramente un po' più sfigati, esteticamente meno corretti di quanto poi non siano migliorati nel corso degli anni, pubblicano appunto Dookie, che per la prima volta rappresenta un'altra tappa importante di quel decennio, ovvero c'è l'affermazione di quello che è il cosiddetto punk revival, tanto comunque bistrattato perché molto lontano dalle implicazioni politiche del movimento del 77, e in qualche modo tocca poi i temi degli adolescenti dell'epoca, per cui attacchi di panico, masturbazione e fidanzate rognose.
Tutto quello che facevi tu ai tempi.
Esattamente,
ecco.
E quindi ci andiamo ad ascoltare forse l'anthem per eccellenza dei Green Day, questa è Basket Case direttamente da Dookie, 94.
Everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just dumb? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my white and blue. Sometimes I give myself the drinks. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hold on.
E dopo tutto quello che abbiamo detto, che, almeno che succede nel mondo nel 1994, ho deciso, giusto per omaggiare le ragazze qui di Walking Time, di fare una breve rassegna per punti delle cose più deliranti che succedono invece nel nostro paese, per dimostrare comunque sempre le grandi differenze. Partiamo dal primo punto, quindi 1994. Pessima annata per il Calippo Fizz e il Cucciolone. Infatti Stefano, De Gusti meglio che Juan Accorsi, aborda delle minorenni sul litorale romagnolo con il sandy gelato più famoso della Nestlé, brevettando il suo metodo recitativo, Maxi Bon Abordation. La sua straordinaria performance si frutterà il ruolo da protagonista nel 96 in Gian Frusciante, uscito dal gruppo, ma sconterà il resto della sua pena come attore feticcio di Michele Placido. Secondo punto, chi non solletica con noi non si diverte, è la minaccia, con la quale sbarca su Rai 1 il contenitore pomeridiano Guaglione Solletico, condotto da Mauro Serio, quello con i capelli da giostraio dell'Est, ed Elisabetta Ferracini, la badante del giostraio, che costringe due squadre di bambini, Ramarri Verdi, e di bambine, le Pantere Rosa, a sfidarsi. Momento culturale, i Biker Mess da Marte, ma poi Finanvest se la prende e risponde con le Tartarughe Ninja. Quindi, bim bum bam, Solletico 1-0. Festival Bar 94 contro Sanremo 94, Umberto Tozzi con Io muoio per te contro Alejandro Baldi passerà, i Take That con Relight My Fire contro Bon Jovi con Always, per fortuna avevo ancora i Maxi Boni in frigo. Nel frattempo Giovanotti pensa positivo ma la Posini no, lutto in casa 883, Marro Repetto non riesce a reggere le necessità dei balletti e le richieste del successo e si domanda se quella sia la strada che vuole percorrere. Il sabato di Pasqua, dopo essersi visti all'affermazione di Pezzali, ok o Mauro, ci vediamo lunedì alle 14, Repetto replica, Max, io credo che me ne vado. Pezzali si consola con Fiorello, ma un anno prima esce forse il loro ultimo disco insieme, che è anche il migliore, parliamo di North Sud-Ovest Est, e ci andiamo a sentire Popola title track.
This is an invitation. sarà il vento, sarai tu la voce che risponde me perché. Dai galoppa più che puoi, corri vai non ti fermare, che di strada ce n'è ancora tanta, sai. Sì lo so, vedo una cantina che mi potrà togliere se devolvere. Lancio qualche peso al cantinero che non parla mai. Accanto a me c'è un gringo, uno straniero, mi chiede me. Le capanne una tribù, dal basso lo stregone guarda in su. Uomo bianco vieni qui, stai attento a non ci andare, posso leggerti il futuro se non vuoi. Dì no, gli sorrido, dico ok, nei sassoli mi osservo i fatti miei. Viso pallido ti stai ingannando, non la troverai.
Carica travolgente di Max Pazzali e suoi 883 con Nord Sud Ovest Est, bellissimo pezzo degli anni 90. Passiamo adesso alle curiosità appunto di quegli anni. Nel 1990 inizia il fenomeno degli sport estremi, free climbing, bungee jumping e rafting. È l'anno anche dei mondiali in Italia, vinti dall'Argentina di Diego Armando Maradona. Nasce lo stesso anno Striscia la Notizia e, ahimè, comincia Beautiful. Ai noi.
Quale anno?
Nel 1990. A Berlino lo stesso anno suonano i Pink Floyd per celebrare la caduta del muro, mentre nelle discoteche si inizia a ballare Laus. Nel 1991 un incendio devastante, che poi si scoprirà di essere di origine dolosa, distrugge uno dei teatri storici più belli d'Italia, il Petruzzelli di Bari. Prendono il via le trasmissioni di Telepiù, la prima TV a pagamento, di cui il presidente e maggiore azionista era proprio Vittorio Cecchiuori. Calano gli ascolti di Sanremo perché la musica italiana subisce, diciamo, una leggera flessione rispetto a quella straniera di quegli anni. Nel 1992 prende il via il TG5 diretto da Enrico Mentana. Ottiene un enorme successo il karaoke di Fiorello, che ci ha lasciato i microfoni oggi per poter trasmettere la puntata, trasmesso su Italia 1. Perché
salutiamo Rosario.
Rosario, perché erano uguali. Cresce la vendita dei personal computer, appunto, come ben dicevi prima, e Venditti raduna al Circo Massimo 150.000 spettatori per un suo concerto così modesto.
Tristezza.
Nel 1993 invece dilagano in TV programmi su temi politici e sociali come per esempio Il Rosso e il Nero di Santoro, ma anche Milano Italia di Gad Lerner, ma hanno allo stesso tempo successo anche programmi di intrattenimento come Scherzi a Parte, che nasce proprio nel 93. Vince Sanremo Giovani di quell'anno Laura Pausini con la sua tristissima solitudine.
Già.
Marco non è più tornato, cioè così
te credo,
lo annunciamo
te credo che è scappato.
Nel 1994 in TV appaiono Fabio Fazio e Gianfranco Funari, che sono i personaggi dell'anno. La stella del calcio Roberto Baggio sbaglia il famoso rigore decisivo ai mondiali in USA nella finale contro il Brasile, che ci fa così salutare la Coppa del Mondo. A giugno vi è un grande lutto per il cinema e la televisione italiana perché muore Massimo Troisi. Nelle discoteche si balla la dance made in Italy E il Festival di Sanremo, proprio in quell'anno, condotto da Pippo Baudo, stranamente, mette in evidenza il grande talento di Andrea Bocelli. Per concludere, nel 1995 in TV i personaggi dell'anno sono Paolo Bonolis e Fabrizio Frizzi. Dall'America arriva la serie TV X-Files, che riscontra un grandissimo successo per svariati anni.
E Twin Peaks anche negli stessi anni, è un po' prima, però
sì.
Va bene.
E sempre nel 95 muore una delle più grandi voci e interpreti femminili della musica italiana, Mia Martini.
Mimi.
Eh sì, e mi sento di dire anche che nel 94 comunque ci lascia anche Moana Pozzi, comunque lasciando un buco incolmabile che Berlusconi è iniziato a riempire con gli italiani.
Su questa battuta,
su questa perla di saggezza
ci andiamo ad ascoltare questa bellissima canzone, dai, annunciala tu.
Eh sì, ci andiamo ad ascoltare un classico appunto dei ballabili del tempo, che è What is Love di Hathaway del 1993. Baby, don't hurt me.
La dance di quegli anni ci ha travolto anche qui. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio attraverso, che va dal 1990 al 1995. Io ringrazio Jacopo per essere stato qui con noi.
E io ringrazio voi, ragazzi, è stato un bel flashback indietro nel tempo.
Sì, questo è il modo per ricordare meglio ciò che succedeva, perché poi ti ricordiamo quando ero piccolo questa cosa. E ringrazio anche Danny, che come sempre pazientemente ci supporta e ci sopporta.
No, al massimo è il contrario, però vabbè.
Ringraziamo i nostri radioascoltatori che ci tengono sempre compagnia. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
Anche perché non abbiamo detto che questa qua è la nostra penultima puntata, cara comparella.
Sì.
Quindi ciò significa che la prossima volta sarà
il gran finale.
Saremo tutti qua a piangere. A proposito, Jacopo, ne colgo pure l'occasione per invitarti.
Verremo vestiti tutti d'occasione.
Sì, sarà il gran galà di Walking Time.
Esatto, il gran galà. Anche perché comunque fine, diciamo, del millennio, quindi ci possiamo fermare nel 2000. E poi chi lo sa.
Per il momento
work in progress.
Esatto,
lasciamo così,
a work
no?
In progress.
A work in progress. Io direi di andare a dedicare anzi questa canzone a tutti coloro che ci stanno ascoltando, e ce l'auto dedichiamo anche,
sì,
perché come si suol dire, pigliatevela bene, insomma.
Ma infatti, esatto. Prendetela con filosofia, cioè, ve lo posso dire.
Scialla. Questo è Jovanotti 1994
con la sua zeppola, che la pensava positiva.
Ciao.
Io penso positivo, ma non vuol dire che non ci vedo. Io penso positivo in quanto credo. Non credo nelle divise, né tantomeno negli abiti sacri, che più di una volta furono pronti a benedire massacri. Non credo ai fraterni abbracci che si confondono con le catene. Io credo soltanto che tra il male e il bene è più forte il bene. Bene. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo. Niente, nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente, nessuno al mondo potrà fermare questo ma che va. Oh, questo ma che viene che va. Oh, oh, questo ma che va. Oh, questo ma che viene che va. Oh,
soltanto un modo per venire fuori a vedere le stelle, vivere l'esperienza sulla mia pelle, io penso positivo perché son vivo, perché son vivo, io penso positivo perché son vivo e finché son vivo, niente nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare, niente nessuno al mondo potrà fermare, 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 fermare questo ma che va, questo ma che viene che va, questo ma che va.
Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia che va avanti nonostante il Vaticano. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo, niente nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente nessuno al mondo potrà fermare, 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 fermare questo.
Radiofonica.com
Radiofonica.com.